Capitolo 14, paragrafo 2. Trasformazioni e rivolte. Cambiamenti nelle campagne. Quando si arrestò il grande calo demografico del 300, il paesaggio nelle campagne appariva profondamente modificato. Molti villaggi erano stati abbandonati, molte terre, un tempo coltivate, erano ormai destinate all'allevamento delle pecore. Questi animali fornivano la lana, una materia prima indispensabile per le lavorazioni tessili, tuttavia, nutrendosi anche di radici, finivano per impoverire il terreno. Il calo della popolazione ridusse il bisogno di cereali, che erano stati fino ad allora l'alimento di base per la maggior parte della popolazione. Sulle terre non più coltivate a grano fu però possibile introdurre colture pregiate e più redditizie, come il riso, gli alberi da frutta, le viti, gli olivi, alcune piante tessili, canapa, cotone e i gelsi per l'allevamento dei bachi da seta. Nuovi rapporti fra proprietari e contadini. Poiché i cereali erano poco richiesti e il loro consumo diminuiva, anche il loro prezzo si abbassò. Questa situazione danneggiò i proprietari terrieri, che videro diminuire i propri guadagni, ma in alcuni casi favorì i contadini, soprattutto dopo la peste del 1348. Infatti, lo spopolamento aveva reso la manodopera più rara e ricercata, ed essi poterono ottenere contratti di lavoro abbastanza vantaggiosi e migliori condizioni di vita. In Italia, ad esempio, e soprattutto in Toscana, si diffuse la mezzadria, cioè la pratica di dare in affitto la terra a una famiglia contadina che la lavorava e divideva poi i prodotti e le spese con il padrone. Questi, spesso un ricco mercante di città, pretendeva che il terreno fosse ben sfruttato e l'intera famiglia contadina, bambini compresi, era impegnata al massimo nel lavoro agricolo. Tuttavia, in questo periodo, la mezzadria era più favorevole al contadino di altri contratti più antichi, proprio perché obbligava il proprietario a contribuire alle spese degli attrezzi, del bestiame, delle sementi, che in passato di solito ricadevano soltanto sulle spalle dei coltivatori. Guerre, tasse e mercanti banchieri. Il 300 fu un secolo di guerre. Per pagare eserciti, armamenti, fortificazioni, i re avevano bisogno di molto denaro e spesso lo procuravano imponendo nuove tasse che poi rimanevano valide anche in tempo di pace. Oppure ottenevano prestiti da ricchissimi mercanti banchieri che in questo periodo erano i veri protagonisti della vita economica, intervenivano pesantemente anche nelle vicende politiche e finanziavano, naturalmente a interesse, commerci, viaggi, spedizioni navali, signorie, regni e guerre. Praticando il commercio internazionale e concedendo prestiti ad interesse, alcuni mercanti banchieri, a capo di solide compagnie commerciali, accumularono enormi patrimoni e divennero potentissimi. Altri invece fallirono, non riuscendo più a riscuotere le somme prestate. Così accadde, ad esempio, nel XIV secolo, alle compagnie fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi. Le rivolte contadine. Nelle campagne, saccheggiate dagli eserciti, spopolate dalla fame e dalla peste, colpite dall'aumento delle tasse e a volte dalle eccessive pretese dei proprietari terrieri, il malcontento contadino esplose in una serie di ribellioni, più frequenti in Francia, in Inghilterra e nelle Fiandre. Queste rivolte, dettate dalla miseria e dalla disperazione, furono dette in Francia jacquerie, dal nomignolo sprezzante con cui i nobili francesi chiamavano il contadino, Jacques Bonhomme, cioè Giacomo il Tonto. E vennero sempre represse senza pietà. Le rivolte del 300 furono molto diverse fra loro per cause, caratteristiche, gruppi sociali coinvolti. Colpirono sia le campagne, sia, come vedremo, le città, e scossero l'intera Europa, con maggiore frequenza nella seconda metà del secolo. La crisi dell'artigianato cittadino. Nelle città lo sviluppo dell'edilizia momentaneamente si fermò. L'artigianato tessile, il più importante nel Medioevo, si trovò dappertutto in difficoltà fuorché in Inghilterra, dove i mercanti ridussero l'esportazione di lane grezze, non lavorate, per sviluppare sul luogo una florida produzione di tessuti di lana. In Italia le vecchie botteghe, in cui un maestro artigiano divideva il lavoro con qualche apprendista, furono in parte sostituite da grandi laboratori, le manifatture, dove lavoravano numerosi dipendenti salariati. I lavoratori ricevevano salari bassi, erano esclusi dalle corporazioni e non potevano partecipare alla vita politica. Con la crisi della produzione tessile, molti rimasero senza lavoro. Una rivolta urbana, il tumulto dei Ciompi. A Firenze nel 1378 si ribellarono i Ciompi, cioè i salariati dell'industria della lana che eseguivano le operazioni più umili e pesanti, ad esempio battevano i panni per renderli più compatti o pettinavano la lana. I Ciompi chiedevano salari più alti e il diritto di partecipare al governo delle città. In un primo tempo il movimento ebbe successo. I Ciompi crearono una propria corporazione, si impadronirono del Palazzo del Podestà e quindi della guida di Firenze. Ma il potere da loro raggiunto allarmò i membri di tutte le altre corporazioni che, alleati fra loro, esclusero nuovamente operai e garzoni dal governo e punirono con l'esilio i protagonisti della rivolta.